Io sono molto contento di essere qui stasera con Alessandra Borghese, perché lei per me è una pietra d'inciampo, come è una pietra d'inciampo per tutti quelli che pensano di aver attinto con molta facilità la fede dai loro genitori e se la portano dietro come qualcosa di cui si accorgono relativamente, solo perché si autodefiniscono così. Alessandra Borghese mi costringe a ricordarmi chi sono, qual è il modo con cui mi ha chiamato mia mamma quando mi diceva il mio nome, perché l'identità è questo. L'identità non è l'astrazione del dirsi cattolici o del definirsi appartenenti a una civiltà, ma è il nostro nome. La carta d'identità cosa c'è su? C'è sulla nostra faccia il nostro nome. E il nostro nome vero è il modo con cui lo pronuncia chi ci vuole bene. E chi ci vuole bene dicendo il nostro nome dice qual è la verità del nostro cuore, di cui ci dimentichiamo così facilmente, travolti come siamo dai nostri guai. Alessandra Borghese mi costringe in un primo momento urtandomi a ricordare chi sono, in un secondo momento essendone contento, perché Alessandra comunica che Dio è amore, no? Non l'amore come si scrive sulle riviste che troviamo dal parrucchiere, io non ci vado poco, ma me lo ricordo. Ma l'amore che è la cifra segreta della realtà, è la struttura dell'essere senza di cui tutto si disfarebbe. Ma questo amore che noi abbiamo intravisto la prima volta tra le braccia, se abbiamo avuto questa fortuna che spero tutti abbiamo avuto di essere tenuti dalla nostra mamma o dal nostro papà o da altri, se abbiamo incontrato veramente una persona che ci voleva bene nella vita, no? Questo amore non è lasciato alla contingenza dei sentimenti, all'effimero della passione, ma è il centro del cosmo e della storia, perché è Dio, è Dio, Dio è amore. Lei riesce a pronunciare molte volte la parola amore nei suoi libri, ma la parola amore non è mai associata al battito d'ala delle farfalle. Anche questo, ma è legata alle scelte decisive della vita, a chi essere. A me è impressionato molto in questo libro il modo come Alessandra accosta la morte. La morte, in queste pagine, resta quella livida bestia che sappiamo, che ci ha portato via le persone che amavamo, e che incombe anche sulla nostra strada, però questa bestia è strabattuta, questa bestia alla fine non ha più il suo pungiglione. Lei non lo racconta alla maniera dei teologi che fanno l'esegesi di testi o ripetono delle frasi reboanti, ma comunicandoci delle esperienze, parlandoci specialmente dell'amicizia. Ecco, lei lega, credo, l'essere cristiani all'amicizia, come raramente ho visto fare. E dentro questa amicizia, che non è l'essere compagni brindando al nulla che arriva, ma è l'essere uniti sapendo che la nostra vita ha un percorso buono, che non finisce,
Scusami
no?
Renato, siccome ci sono mio fratello e dei miei amici, volevo sapere se vogliono entrare.
Ripeto da capo, sono prontissima.
No, perché sono tipici, no, vengono e poi rimango fuori. No, erano nella piazzetta, volevo se li puoi chiamare. Grazie, ecco, perché poi dicono siamo venuti, siamo rimasti fuori, allora.
Noi ci siamo, abbiamo fatto troppo milanesi che, come quando la
Troppo
scala
qui.
alle 8 parte, siamo partiti troppo presto, mentre pensando che tu sei romana, si sono un po' tutti adeguati.
Eh no, stavano dietro di noi, ma comunque Renato, continua.
Comunque il per Marina ripeto il concetto, così imparo anch'io.
Ecco, li vedi che io sono donna di fede? Eccoli.
Prego, signori. La minestra è ancora calda.
Un applauso perché non fa.
Bene. Dicevo di come nei suoi libri e con la sua persona Alessandra Borghese ci comunichi l'amore. L'amore non come sentimento effimero, ma l'amore che è la cifra della realtà. Perché si capisce benissimo che questo Dio esiste e lei lo ha incontrato, cioè non è una questione di dimostrazione teologica, no? Ma è una questione di cambiamento della vita, per cui a un certo punto sbatte contro qualcosa, qualcuno lo prende per le spalle, no? Qui in Lombardia abbiamo la Madonna di Caravaggio, no? Che è l'unica Madonna molto pratica, che quando la giovannetta, la signora che stava per rientrare a casa perché aveva falciato l'erba da portare ai conigli, e ha visto apparire questa cosa, doveva andare a casa in fretta a dare da mangiare ai conigli. Allora la Madonna l'ha presa per le spalle così, l'ha tenuta per le spalle, l'ha fatto rimanere. Ecco, io ho avuto questa stessa percezione della fisicità di una presenza che cambia la nostra vita. E dicevo come protagonista di questo testo che si chiama Sete di Dio, sia l'uomo dinanzi alle scelte decisive della vita, dinanzi al nascere, l'innamorarsi e il morire. Devo dire che le pagine che più mi hanno ferito positivamente sono state quelle riferite alla morte. In particolare sono rimasto veramente, come posso dire, travolto dall'esperienza della malattia, della morte e oso dire della risurrezione del suo amico Toti Palma, un giornalista siciliano che lei ha avuto il coraggio di accompagnare negli ultimi mesi della sua vita, portandolo nella chiesa di Santa Maria, nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha potuto incontrare un padre liberiano, si chiama, no? Canonici liberiani, no? Un padre domenicano, il quale a sua volta è stato anch'esso colpito da un cancro, però questo cancro in questo libro qui risulta impotente, reale, perché non è che prende in giro la gente, Alessandra, però nello stesso tempo la morte non è l'ultima parola sulla vita, no? Questo è la cosa decisiva che lei testimonia. E io ringrazio che una persona così accetti di esporsi subendo tutte le critiche che si sa bene che piovono sulla testa a chi mostra la sua faccia per dire delle cose che sconvolgono la vita degli altri. Sconvolgono perché inducono un attimo a pensare noi cosa abbiamo fatto della nostra vita, no? E lei ha avuto questo coraggio. Ha avuto questo coraggio e devo dire che non ha trovato solo chi l'ha guardata un po' con la puzza sotto il naso, ma ha trovato anche delle persone che si sono innamorate di lei. Non è difficile vedendola, ma che hanno come attinto alla sua esperienza, che non è la sapienza di uno che ha molto vissuto e fa la sintesi delle cose belle o brutte della vita, no? Ma è la comunicazione di una cosa accaduta, è la testimonianza di un incontro, come ha scritto il suo, posso dire tra virgolette, amico Papa Ratzinger, no? Nella prima pagina della sua prima enciclica. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica, una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte. e con ciò la direzione decisiva. E questa direzione decisiva non si limita alle stanze intime del nostro cuore, lì c'è, e in quelle stanze nessuno ha il diritto di entrare, e uno dice di quella cosa che accade nel suo intimo come può e se vuole, ma quella direzione decisiva, per citare Papa Ratzinger, attraversa tutto, la vita pubblica, la morale. Ci sono pagine del libro molto coraggiose dove affronta, perché è stata costretta ad affrontarle a causa delle domande del pubblico, le questioni delle sue scelte personali di vita, no? Dalla castità alla congruità di una morale sessuale che viene ritenuta fuori tempo oramai, no? Lei queste cose le dici tutte. Ma queste sono alla fine delle conseguenze, non è il centro della questione. Il centro della questione è questa vita cambiata e che si rischiara grazie a un Dio che entra nella storia e la abbraccia attraverso un'amicizia. Tra l'altro nel libro ci sono diverse storie di convertiti e a me più di tutte ha colpito quella di Frassar, no? Non tanto perché ha tenuto nascosto per 30 anni la sua conversione avvenuta in una chiesa, quanto perché questa conversione, cioè voglio dire, lei non dice ragazzi venite qui che la vita sarà rosa e fiori. Lei dice molto bene, e lo spiega in molte pagine, come all'inizio ci sia un entusiasmo straordinario e poi la vita spirituale presenti dei momenti di deserto e il momento della normalità, no? Di cui non bisogna avere paura. E Frossard ricorda, credo che abbia perduto dei figli, no? Che ha accompagnato al cimitero, e lei trascrive queste parole. Due volte, allora, i padri mi capiranno, le madri più ancora, senza altre parole. Due volte ho preso la strada del cimitero di provincia dove è segnato il mio posto, cercando nell'orrore, che non è risparmiato, il ricordo della misericordia, incapace di rivolta, escluso dai rifugi del dubbio, perché la fede è così, non hai dubbi, però nello stesso tempo non hai dubbi che Dio dice, ma chi è allora? E lui dice, ho vissuto con questo pugnale nel petto, sapendo che Dio è amore. Questa cosa c'è di più umano, di più intenso di questo, no? Di questo tipo di vita. Ecco, veramente, veramente, io quando ho letto questo libro ho pensato, si può vivere. Possiamo vivere, può succedere qualsiasi cosa, no? Però si può vivere senza perdere quel filo per cui alla fine, anche nella nebbia, speri, sei certo nel tuo cuore, speri che oltre la nebbia c'è come un tepore, c'è il tepore di uno sguardo buono, un abbraccio. Questa roba qui il libro la comunica tutta e io sono contento di essere qui perché poi al di là delle pagine l'incontro personale con Alessandra ha questa capacità sorgiva, fa come riscaturire la fonte sotterranea della nostra vita che noi seppelliamo inseguendo i vari problemi, cercando di convivere con le nostre preoccupazioni, no? Tutte cose giuste, però mentre il momento mattiniero, no? Quando apriamo gli occhi perché ci tocca alzarci, no? E allora in quell'istante in cui decidiamo di alzarci si decide tutto, si decide il motivo per cui ci alziamo, se ci alziamo per l'abitudine che non se ne può fare a meno, oppure se c'è qualcosa che ci fa alzare, come un compito, come, per usare una parola più solenne, una missione, la quale missione non è una parola in realtà retorica, ma è semplicemente essere mandati. Uno che ti dice vai, no? Lei questa persona qui l'ha incontrata, una che le dice vai e la fa essere qui stasera. Questo è quello che intendevo dire io e non ho raccontato, diciamo, sinteticamente io perché non voglio togliervi il gusto di trovare delle pagine buone. Qui c'è almeno una pagina che è buona per ciascuno di voi. Non so quale pagina sia, per me quella buona l'ho letta prima, no? Che mi ha profondamente colpito. Questo pugnale nel petto, sapendo che Dio è amore, trovato da lei leggendo Froissart, vale da solo 10 libri, no? Ma anche il resto, perché questa frase non è buttata lì in un campo di ortiche, ma è dentro, è un fiore dentro un giardino che lei coltiva tutto, no? E dove uno può dove ciascuno credo proprio possa trovare il suo fiore. Ma valgono da sole anche le pagine che ho citato prima sulla passione, morte e, oso dire, resurrezione dell'amico Toti Palma. Diciamo anche un'altra cosa molto più pratica, no? Questo libro, come il precedente, questo libro si chiama Sete di Dio, l'altro libro come si chiama? Con occhi nuovi, scusa, ma con occhi nuovi, ha avuto un grandioso successo, il quale viene abbastanza oscurato, però bisogna dire che è entrata in graduatoria per un mese, sia il precedente libro che questo, pur non essendo conteggiate nei libri, le copie di volumi vendute nelle librerie cattoliche, no? E questo dimostra la penetrazione di questo libro, non solo tra quelli che in realtà tutti abbiamo bisogno di riconvertirci, non è questo libro per gli altri, no? Questa roba qui è per quelli che già credono di avere la verità in tasca, perché la verità in tasca non ci sta. Siccome è una persona ed è Gesù Cristo, la verità in tasca non ci sta, no? Quando noi pensiamo di averla messa lì ed è buona per tirarla fuori nei momenti di difficoltà, non la troviamo perché l'abbiamo ridotta alle dimensioni delle nostre tasche. Non è questo, è un'esperienza che continua e può andare avanti, lei lo ripete continuamente. Grazie a delle amicizie, grazie a un'amicizia. Ecco, io qui ho finito la mia introduzione che spero non sia stata avvilente per questo libro che merita di essere assolutamente letto e mi pongo delle domande. L'autore deve rispondere alle domande, non deve parlare del suo libro, giusto? Anche se il suo libro parla della sua vita. Una osservazione che ti è stata fatta e alla quale tu in più pagine rispondi, anche citando la precedente presentazione del libro a Milano, del libro Con occhi nuovi, è questo. È giusto parlare della propria fede, che è una cosa così intima, così assolutamente, voglio dire, che tocca un punto segreto del cuore in pubblico. Questo è un discorso, abbiamo visto, senza voler fare nessuna polemica, di come in quest'ultimo periodo parecchie persone, mi viene in mente una persona che stimo, che è Piero Fassino, che ha detto io sono cattolico, ma è un fatto assolutamente privato, non so se hai in mente.
Sì.
Ed altri si sono aggiunti a questo, altri poi si sono definiti atei e così via, no? Allora, perché tu invece ritieni, e lo dimostri scrivendo libri e con la tua attitudine ad offrirti a chi ti vuole incontrare, che invece vada proclamata in pubblico?
Allora, io credo che la fede non sia un fatto privato, credo che sia un fatto pubblico. L'ho scritto, lo sostengo, ma non è che lo sostengo io perché io non sono abbastanza importante per sostenere una cosa simile. Credo perché persone di cui ho grande stima, per citarne uno, Benedetto XVI o Giovanni Paolo II, ce l'hanno ripetutamente detto, ricordato, siete chiamati a testimoniare, siamo chiamati a testimoniare. Noi sappiamo molto bene che noi cattolici siamo una minoranza, Su questo non c'è ombra di dubbio, però possiamo diventare lievito. E quindi dobbiamo in qualche modo, con dolcezza, con fermezza, con lungimiranza, con intelligenza, anche con astuzia, perché noi non è che siamo dei creduloni a spasso, cercare di conquistare degli spazi per poter dire anche la nostra. E la nostra non è una storia inventata, la nostra non è un'ideologia, la nostra non è filosofia, la nostra è questo incontro di cui parlavi prima, questo incontro di cui Benedetto XVI ci ricorda, perché prima di leggere Sete di Dio io consiglio a tutti di comprare questa piccola enciclica che ha scritto il Papa, che dice Dio è amore, si chiama, per conoscerlo anche, dove ci ricorda appunto che il cristianesimo non è un'ideologia, non è un'idea astratta, è un incontro. Un incontro con una persona che si chiama Gesù Cristo, perché Gesù Cristo non è qualcuno che ha vissuto 2000 anni fa nelle strade della Palestina e poi si è detto che è risorto, ma è qualcuno che ancora oggi può toccare il cuore di milioni di persone.
Adesso sono noioso, ma te lo dico. Puoi riraccontare quello che hai scritto nel tuo primo libro? Quali sono stati proprio la concretezza di quello che ti è capitato?
No, io questo lo racconto con gioia, perché poi alla fine dei conti cosa succede? Che io continuo a scrivere libri perché mi vorrei togliere di dosso questo marchio la convertita, ma io non ho scelta, cioè tutta la vita sarò la convertita e quindi posso scrivere di qualsiasi cosa, ma quello che la gente
dei precedenti
vuole sapere com'è andata. Comunque assolutamente sì, vorrei aggiungere una cosa sui convertiti. Io sono molto attratta dai convertiti. Questi libri penso di averli scritti dopo aver letto il libro del mio amico e amico anche di altri, Leonardo Mondadori. Sì. Lessi Conversione e pensai che Leonardo aveva avuto grande coraggio a rendere pubblica la sua storia di fede, una storia stupenda, di quell'incontro. Da quel libro mi venne la forza di scrivere. Certamente i convertiti o le convertite sono o amate o amati o detestati, per il semplice motivo che loro non è che dicono che solo Dio esiste, sono la prova che Dio ancora esiste, è un'irruzione di Dio nella vita di qualcuno perché c'è stato un cambiamento. Quindi io devo dire, nella mia piccola esperienza, arrivo alla storia, ho avuto più amore che odio, ho avuto più amici che nemici in questi anni di questo cammino, perché la conversione è un cammino, non è qualcosa che si mette certo. In tasca. Ogni giorno è una sfida, ogni giorno è una volta una lotta, ogni giorno è una conquista, ogni giorno è dire sì a quella persona che ci ha amati per primo e dire io voglio seguirti, io voglio essere con te, perché vale la pena, perché è bello essere cristiani, perché è completo, perché dà senso alla mia vita, perché la vita è un dono, perché noi prima di essere figli dei nostri genitori siamo figli di Dio e abbiamo del divino dentro di noi e siamo tutti chiamati ad alzare lo sguardo, troppo spesso rivolto a quello che ci troviamo davanti, provare quello che ci dice sempre il Papa, guardare anche più su. Ecco, è bellissimo. Certo, la porta è stretta. Sì. Seguire Gesù Cristo non vuol dire avere il tappeto rosso. Spesso la porta è chiusa, spesso è difficile entrare, ma una cosa è certa, non siamo soli.
Non siamo soli. Tra l'altro questa è stata la prima grande omelia di Benedetto XVI, quella dell'insediamento, della messa di insediamento, come la chiami tu nel libro, afferma continuamente questo. Non siamo
anche
soli.
L'ha detto anche ieri, dopo un anno, ha detto io perché riesco a fare tutto questo? Perché io non sono solo, voi siete con me, i santi sono con me. Cioè lui non potrebbe fare quello che fa, nessuno penso.
Sì, se io avevo sintetizzato i capitoli in cui tu parli che sei chiamata a testimoniare, per cui rispondi a questa domanda con questa frase: non ho il diritto di tacere, no? Cioè, se uno riceve una ricchezza, no? Non deve avere il compiacimento di tenersela in sé, di tenersela nella sua cassaforte, perché quello che è stato dato per gli altri. No,
no, ma come dicevi tu, Renato, e penso, poi mi sembra che questa sera
lo citi anche riferito da Giussani, questa cosa qui dentro il libro.
C'è una parte della nostra fede che sicuramente è uno scrigno, è qualcosa di privatissimo, dove solo il nostro Signore può guardare e vede tutto, le debolezze, le sporcizie, i peccati che sono gli stessi. Quella bambina che ha chiesto al Papa e gli ha detto: ma Santo Padre, quando gli ha fatto la catechesi, ma io come faccio a confessarmi? Confesso sempre le stesse cose. Io ho pensato, quella bambina c'ha 10 anni, io ce l'ho 40, siamo lì. Eppure il Papa cosa gli ha risposto? Anche nella casa noi facciamo le pulizie tutti i giorni e togliamo la stessa sporcizia. Quindi per dire, certo che chi scopre la verità, quella a cui viene tanto denigrato il nostro Papa quando parla di verità, chi incontra Gesù Cristo, che poi è amore, perché è un incontro di amore con la A grande, la sua vita cambia. Ecco, esteriormente non cambia nulla, perché almeno nella mia vita io non sono stata illuminata come San Paolo, non ho avuto una scelta così radicale, ho avuto una scelta di dire: vale la pena seguire Gesù Cristo, completa la vita, dà il senso all'esistenza, sicuramente alla vita la darà poi anche alla morte. L'ho scritto tramite un amico, non so se io riuscirò mai a morire come è morto lui, non penso di essere così illuminata, però siamo tutti chiamati a vivere nel miglior modo possibile. Ecco, io penso che seguire Gesù Cristo, almeno io posso testimoniare quello che ho vissuto, perché io non sono qui per dare una lezione a nessuno, perché non è una lezione di teologia né di filosofia, è una testimonianza di vita. Quindi nella mia vita, da quando io ho aperto il mio cuore a un mistero più grande, al mio creatore, al nostro creatore, perché è il papà di tutti noi, la mia vita è cambiata. Ecco, questa grande cosa, questo grande senso di amore e di voler dare, è qualcosa che difficilmente si può tenere solo per sé. Uno ha voglia di comunicarlo. Certo, ognuno di noi lo fa in un modo diverso. C'è chi scrive libri, c'è chi è una mamma fantastica, c'è chi è una nonna eccezionale, c'è chi lo fa facendo molto bene il suo lavoro. Ognuno lo fa come può farlo. Io ho questo piccolo talento, ho cercato di usarlo e poi non ho paura. Ecco, sono sempre stata una passionaria nel bene e nel male. Spero che questa volta lo sarò sempre nel bene, perché io ovviamente oggi sono un boccone prelibato per il diavolo, perché se io cado non faccio male ad Alessandra Borghese, che in una società come la nostra si reinventa, ne inventa un'altra e va con altre storie. Faccio male a qualche cosa di molto prezioso, ma siccome io perché non cado? Non cado perché semplicemente mi confesso, faccio la comunione e sto vicino a quelle piccole cose che la Chiesa ci dà e ci mette alla portata di tutti, che mi danno la forza per poter vivere in un mondo come questo, perché altrimenti io la forza non ce l'avrei. Cioè, dove la prendo?
A un certo punto tu scrivi, ed è una cosa molto rasserenante, ed è anche una risposta a molte obiezioni cretine che si fanno sui cattolici di oggi o su chi prova a rischiare la sua vita in un'ipotesi cristiana. Lei dice, scrive: non importa se siamo ancora peccatori, lo saremo fino al termine della nostra vita. L'inadeguatezza umana di fronte a Dio continuerà fino alla morte, e lei dice anche, una cosa che non avevo mai pensato, e spesso anche oltre il purgatorio, certo, ha proprio lo scopo di mondarsi da tutto ciò che ancora ci impedirà di partecipare pienamente alla vita divina. Ecco, questa cosa qui è molto rasserenante.
Beh, la certezza, noi abbiamo, mi sembra che l'unico che sappiamo che è in paradiso è il ladrone.
Sì.
Oggi stesso sarà in paradiso, gli altri, certo.
Non si sa.
Quindi fino all'ultimo c'è quella possibilità. Infatti, sì, mio fratello, che
di Giuda sappiamo, no, che è l'inferno, esatto. Neanche di Giuda.
Ma l'unico che sappiamo è il ladrone,
che invece è in paradiso.
Mio fratello, che è qui e che ringrazio tantissimo di essere
qui. Spero che non ci siano allusioni, no?
No. Mi disse una volta: Alessandra, ma ti pare che tu fai tutta sta cosa, che adesso ti devi convertire? Perché poi questa parolona vedo anche scritto qui sull'annuncio del nostro incontro, la conversione al cattolicesimo, perché quando si parla di conversione deve essere un passaggio da una cosa all'altra. Noi siamo chiamati a convertirci ogni giorno a dire sì a Gesù. Ma comunque, mio fratello mi disse: ma ti pare che tu a tre, perché erano 8 anni fa, 33-34 anni, ti metti a dire in pubblico e ti incastri in questo modo che tu ti sei convertita, che hai ritrovato la fede? Non potevi aspettare qualche annetto, te la godevi ancora, lo facevi verso una sessantina d'anni.
Lo scrive,
no?
Lo scrive, sì.
E in effetti effetti, no? Molto spesso, infatti, qual è l'età giusta per convertirsi? È una bellissima domanda. Io credo la mia che sia stata quella giusta. Certo, quando guardo dei bambini illuminati che sembrano degli angeli, che hanno quasi capito già tutto, è splendido. Però anche essere a metà della vita, dove hai capito che tante illusioni sono un po' crollate, ma hai quella capacità di comprendere le cose fino in fondo e di gustarle, hai ancora molta energia per andare avanti, anche questo è un periodo stupendo. Ecco, penso che ogni momento, anche quello del ladrone, sia il momento buono. L'importante è che prima o poi questo incontro ci sia. Ecco perché.
Sì. Tra l'altro, tu con voglio dire, con umiltà, dici che la tua conversione non è stata come quella di alcuni grandi che tu citi e di cui racconti la vita nel libro, cioè non è stata una caduta da cavallo, no? Cioè è stato una cosa molto semplice, no? Cioè il progredire di un'amicizia che ti ha fatto accostare.
Sì, e lo sgretolarsi di tanti pregiudizi, no? Perché purtroppo.
Racconta concretamente, ti avevo fatto la domanda prima, cioè che te che vai in queste cose qui, insomma, un po' giornalistiche, no? Tu che prendi l'aereo.
Allora, chiedo perdono a chi mi conosce bene, che questa storia l'ha già finita. Chiedo perdono a chi ha letto. A chi ha letto il primo libro, quindi farò un sunto.
Sì.
Però il mio sunto è questo: l'amicizia è importantissima. È sempre un amico che ti dice vieni, seguimi, vieni con me o ti propone qualcosa. Io ho avuto un'amica che mi ha riportato, ma senza fare cose eccezionali, in chiesa. Ho visto lei che lo faceva in maniera naturale e mi è venuto spontaneamente il desiderio di seguirla, di imitarla. Chiaramente facendo questo il cuore inizia ad aprirsi e Gesù, Dio, mette subito un piedino dentro, perché lui non aspetta altro che entrare e lavorare nel cuore nostro. Da lì, sempre questa mia amica, cosa ha fatto? Quello che io faccio oggi con i miei amici e quando sono in difficoltà, gli presento qualcheduno che possa aiutarli. E mi ha detto, ti presento un sacerdote, te lo siedi vicino, così ci fai una bella chiacchierata, è tedesco, ma ha studiato a Roma, parla le lingue. Mi siedo in una situazione mondana vicino a questo giovane sacerdote e ne rimango colpita. Sicuramente era bello, era giovane, ben vestito, come piacciono a me i sacerdoti, con la talare, colto, parlava le lingue, mi teneva a testa, anche una donna capricciosa come me. Quindi, primo pregiudizio si sgretola. Beh, i preti non sono così noiosi, non è un mondo così antiquato. E in fondo, se vanno a messa i miei amici così come giocano a tennis e stanno insieme, sono tutti felici, non è così malvagio, insomma, è una cosa proprio noiosa con le ragnatele. Piccoli pregiudizi, ma questo sacerdote faceva il suo mestiere, quindi mi invita in Toscana, a Gricigliano, in questo istituto che hanno loro. Certamente arrivo lì, bellissima la liturgia, i canti gregoriani, questi giovani innamorati di Gesù, ma io per la liturgia e i canti gregoriani all'epoca sinceramente non sapevo niente, perché io sono nata dopo il Concilio Vaticano II, mi sono presa le chitarre, i blue jeans, quindi per me era la scoperta del canto gregoriano, ma non è che avevo un pregiudizio. Di nuovo il mio cuore viene toccato, ma poi lui mi dice, senta, ma lei da quanti anni non si confessa? Gli anni erano moltissimi. E mi ha detto, beh, se lei è così attratta da tutta questa storia, dobbiamo approfondirla, quindi io penso che lei si debba confessare. Io gli dissi, va bene, monsignore, però domani mattina era previsto che rimaneva a dormire lì. Così la sera, ricordo che vado nella mia stanza, prendo un grandissimo foglio e inizio a segnare tutto quello che gli dovevo dire, che erano tantissime le cose, immense, perché chiaramente anni e sicuramente di cose da dire ce n'erano tante. Ma ricordo che quella che tornava sempre al primo punto era: non avevo dato nessun ruolo a Dio nella mia vita. Ne potevo aver combinate di tutti i colori, ma quello che tornava davanti era questo non importanza a Dio, questo Dio messo in un cassetto, questo Dio messo in un angolo, questo io che in fondo abbastanza giovane, abbastanza bella, abbastanza benestante, poteva avere tutto, di certo non avevo bisogno di Dio. E lì sentii un profondo dolore di aver fatto questo. E così, attraverso quella confessione, ricordo che questo sacerdote mi disse, guardi che difficile vivere nel mondo di oggi, lei non ce la farà. Lei non può pensare di rivoluzionare la sua vita, seguire Gesù Cristo, aprirsi al mistero, volere. Se non prende delle cose, se non si aiuta, se non dico delle medicine sane, ma dico degli antidoti. Mi disse, lei deve andare a messa tutti i giorni. Io lo guardai e disse, adesso mi sembra che stiamo esagerando, perché adesso la confessione,
dai una mano ti prende il braccio,
no, adesso non ci allarghiamo, ci direbbe a Roma, però poi io ho sempre avuto una grande cosa che è stata la disciplina, forse mi ha salvato nella mia vita la disciplina, questa voglia poi con passione di fare bene le cose. E quindi ho detto, senti Alessandra, provaci, cosa hai da perdere? Mezz'ora, in fondo la messa della settimana quanto dura? 25 minuti, vai lì. Io mi ricordo la prima volta andavo a messa coi bracci così, quasi ingrugnata, perché non volevo ascoltare, volevo lottare contro, e poi ascoltavo, in fondo la parola, il Vangelo, le lettere bellissime di San Paolo ai Romani, non è che parlavano di cose fantastiche, non era Dan Brown, non era fantasia, erano storie di uomini e donne vissuti anni prima di noi, quindi si parlava delle stesse cose, dei sentimenti, dell'amore, del perdono, della gelosia. E piano piano sono iniziata ad andare a messa, e piano piano ho iniziato a prendere i sacramenti, e piano piano le cose sono venute, come essere qui stasera. Perché io lo dicevo prima a una mia amica, e dicevo, certo, io mai avrei immaginato di scrivere libri che parlassero di fede, di andare in giro per l'Italia e anche per l'Europa a testimoniare, perché queste sono testimonianze, ripeto, perché ognuno di noi potrebbe venire qui e farlo, non è una lezione, è una testimonianza, è un voler condividere. Mai avrei pensato, ero proprio inadeguata sulla carta, non so come dire, non ce n'avevo una giusta. Ecco, il Signore però mi mette in mano gli strumenti, mi mette in bocca le parole, mi dà la forza, il coraggio e mi porta in giro. E io ci vado. Sono diventata uno strumento, sperando che con il mio tempo, con la mia passione, con le mie parole, possa toccare il cuore delle persone e avvicinare alla verità, alla pace, alla gioia, all'amore, altre persone che prima magari erano come me. Ecco, niente più di questo.